Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Olga
e Frey.
Bentornate e bentornati su Red Città Fujiko, questa è Van Loon della vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Vi avevamo promesso che febbraio sarebbe stato un bellissimo mese, e infatti lo è, perché dedichiamo quest'ultima puntata di questo mese al Black History Month, come avevamo già fatto l'anno scorso, in quel funesto febbraio 2020. Vi parliamo ancora del Black History Month, ma che cos'è questo Black History Month? Nel 1926 Carter Woodson, storico proveniente dalla Virginia, che era lo stato di punta della Confederazione durante la guerra di secessione e poi fu duramente segregazionista, decise di istituire la Negro History Week, una settimana che doveva essere dedicata alla scoperta e alla diffusione della popolazione afroamericana, allora definita Negroes, all'interno dell'università. Questo storico Woodson, che proveniva da una famiglia di contadini schiavi e con una forte determinazione era riuscito a concludere gli studi universitari e addirittura era riuscito a dottorarsi, è Postiller è il secondo dottore di ricerca afroamericano dopo Du Bois, che è autore della linea del colore. Lui si era reso conto di quanto la storiografia statunitense ignorasse colpevolmente la presenza e il ruolo dei neri nella storia del paese. Una mancanza di memoria che non solo riguardava gli studenti bianchi, chiaramente, ma anche quelli neri, che erano abituati a studiare sui libri in cui gli eventi chiave del passato erano visti esclusivamente dal punto di vista dei bianchi. Come giornata viene battezzata all'epoca il 12 febbraio, che è la data di nascita di Lincoln, il presidente che dà il via istituzionale all'emancipazione degli schiavi, ma guarda caso è anche la data di nascita di Frederick Douglass, il grande abolizionista che aveva diffuso la conoscenza della vita quotidiana nelle piantagioni con la sua autobiografia che si chiama A Narrative of the Life of Frederick Douglass, An American Slave, che è oggi uno dei classici della letteratura statunitense. Quella settimana diviene presto il mese, appunto, il Black History Month, e si allargò dagli Stati Uniti al Canada e alla Gran Bretagna, diventando allora come adesso un'occasione di studio, ma anche di presa di coscienza politica. La conoscenza della propria storia, come diciamo anche sempre a Van Loon, è lo strumento di presa di consapevolezza per moltissimi, ma soprattutto in quel caso per la generazione di militanti dei diritti civili e del Black Power, che dagli anni 60 ci accompagna ancora adesso con il Black Lives Matter.
Abbiamo parlato di, e stiamo parlando di Black History Month, un appuntamento che noi abbiamo voluto inserire nel nostro calendario civile di Van Loon e che quest'anno fortunatamente a Bologna ha goduto di una serie di iniziative molto, molto importanti che abbiamo salutato con grande piacere. E la domanda che ci siamo fatti nel preparare questa puntata è l'Italia, per l'appunto. Noi l'anno scorso ne abbiamo parlato, ci siamo un po' abbiamo provato a mettere le mani in questa storia che per noi è una storia nuova, di fatto, perché non abbiamo studi di Black History in Italia, abbiamo studi atlantici, studi che di Global History che iniziano un po' a mettere le mani, però di nostro abbiamo poco. Per cui la domanda la riflessione che ci siamo fatti in questa puntata è: ok, la Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti hanno una loro storia, una loro Black History, e ce l'ha anche l'Italia? Certo che ce l'ha anche l'Italia, perché anche l'Italia ha avuto un passato molto forte di colonizzazione, ha avuto un passato in cui c'è stata il razzismo è stata una tematica molto presente, ma è anche un passato di cui si parla poco. Per la scelta che abbiamo fatto in questa puntata di parlare del colonialismo italiano nasce anche da un altro anniversario che cade in questo febbraio. È l'inizio del Yekatit, il dodicesimo giorno del calendario etiope, il 19 febbraio in quello gregoriano, e per la precisione noi ci stiamo rimettendo al 19 febbraio febbraio 1937, quando il vice re d'Etiopia, Rodolfo Graziani, subisce un attentato ad Addis Abeba. L'Etiopia è una colonia italiana da circa un anno e due partigiani etiopi lanciano bombe a mano sul corteo delle autorità. Graziani, ai noi, se mi posso permettere, esce illeso.
Permettiti, Frey.
Ma nella città si scatena una ritorsione sulla popolazione civile con una terrificante caccia all'uomo portata avanti, questo vale la pena di ricordare, da militari e camicie nere, ma anche dalla popolazione civile italiana che si trovava ad Addis Abeba, che va a colpisce duro con dei numeri che fanno invidia alla notte dei cristalli del nazismo. Prima Addis Abeba, poi nell'arco di 3 mesi le autorità progettano quello che passerà alla storia come il massacro di Debra Libanos, un massacro operato in un monastero in cui sarà rifugiata parte di popolazione che era andata in pellegrinaggio, un monastero cristiano, fra le altre cose vale la pena di sottolinearlo. Si erano rifugiati anche alcuni partigiani, ma con questa scusa diciamo che i militari italiani scagliarono bombe, spararono, uccisero persone, uccisero civili, per l'appunto dei pellegrini, uccisero dei sacerdoti. Si parla di un numero di 19.000 vittime, un numero che diamo a ribasso perché le fonti a disposizione sono poche, i numeri sono molto basse, di persone che avevano come unica colpa quella di essere una popolazione colonizzata, persone che avevano come unica colpa quella di essersi ribellati a un invasore che aveva occupato uno stato, fra le altre cose, che sedeva anche nell'assemblea della Società delle Nazioni. Noi riteniamo che si parli veramente molto poco di questo massacro, si parli molto poco delle responsabilità italiane anche in questo caso. Riteniamo che si parli molto poco di tutto questo perché ha avuto anche un'influenza su quello che sarebbe stato la successiva Seconda Guerra Mondiale e i comportamenti dell'esercito italiano. Noi, per approfondire questa parte del nostro passato e per celebrare in questa maniera il Black History Month, abbiamo cercato di farci i conti con questo passato e lo faremo attraverso un paio di interviste che ci guideranno all'interno di questo racconto.
Per raccontarci quello che abbiamo già in parte detto, cioè qualcosa sul modello fascista delle colonie, c'è Marcello Gussò. Ciao Marcello, grazie.
Ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Marcello è un ricercatore indipendente e collabora con la cattedra di storia dell'Università di Chieti e lo interroghiamo, scusami il verbo, perché ha scritto una tesi da poco dal titolo Il modello coloniale fascista nella AOI, che è l'acronimo di Africa Orientale Italiana.
Esatto.
Marcello, allora, nella tua tesi dici giustamente che la propaganda ha un ruolo centrale nel convincere gli italiani dell'inferiorità dei nuovi dominati e quindi della supremazia dei dominatori. Tu la chiami, giustamente, questa è una cosa che io non sapevo, la costruzione della mentalità imperiale. Io ti chiedo, come si costruisce questa mentalità imperiale e cosa implica nel rapporto tra conquistati e conquistatori?
Sì, allora, la costruzione della mentalità imperiale, almeno a mio avviso, ne ho fatto un po' il cardine della mia tesi, è un punto decisivo per la comprensione del colonialismo fascista. In cosa consiste? Darò subito un dato, almeno una citazione. Già il 9 maggio 1936, quando Mussolini annuncia l'impero, chiede proprio agli italiani se saranno degni di essere esponenti di un impero così importante che si riaffacciava, secondo la retorica, sui colli fatali di Roma. Questa domanda era una domanda ben precisa e importante perché il fascismo punta sin dalle origini alla costruzione di un uomo nuovo che si doveva sostanziare soprattutto, innanzitutto, nella costruzione del cittadino soldato, che richiamava in qualche modo il legionario romano, quindi l'antico legionario romano che tornava a calcare i territori dell'impero. Questo valeva sia per la Libia ma anche per l'Africa orientale, e soprattutto poneva gli italiani sul punto di vista di essere dei civilizzatori, di essere quindi coloro che portavano la civiltà ai popoli soggetti. Questo passaggio è fondamentale ci vorrebbe sicuramente molto più tempo per approfondirlo, certo. Perché chiaramente questa cosa è insita nel fascismo sin dalle origini, già nel momento in cui i fascisti si consideravano superiori ai loro avversari politici, di una razza proprio diversa, di una razza italiana nuova, che era appunto quella dominatrice. E fa sì che quando, insomma, il fascismo prende possesso dell'impero, prende possesso soprattutto dell'Etiopia, perché teniamo presente sempre che Eritrea e Somalia erano già possedimenti italiani, e poi casomai possiamo anche dire qualcosa sul fatto che ci sia comunque una continuità tra il periodo liberale e il periodo successivo.
Ci servirebbe una puntata apposta per dirle comunque, certo.
Esattamente.
Certo.
Comunque quando prendono, insomma, quando si prende possesso, il possesso che si prende di questa nuova entità è un possesso basato su un dominio che poi almeno io cerco di mostrare in qualche modo, si declina in due modi. Da un lato attraverso la repressione violenta ed estremamente brutale, che insomma adesso qualche giorno fa è stato proprio l'anniversario di Hecate XII, cioè il 19 febbraio.
Esatto,
infatti
è l'unica cosa che abbiamo citato nella nostra introduzione, esatto.
Esattamente, ma insomma successivamente considerate che insomma i numeri sono spaventosi, qui si parla, insomma, secondo le fonti etiopiche si va sui oltre i 300.000 morti, tant'è che c'è chi ha parlato di vero e proprio genocidio praticato dagli italiani in Etiopia, e dall'altro lato sulla costruzione di un vero e proprio regime di segregazione razziale. E questo veramente sin da subito, addirittura c'è un documento di Lessona, che era il ministro dell'Africa orientale italiano, precedentemente ministro delle colonie, del 5 agosto 1936, nel quale specificava esplicitamente che i coloni avrebbero dovuto condurre vita distinta, separata dai colonizzati. Non solo, aggiungo quest'altro elemento che è decisivo e fondamentale, soprattutto perché va a erodere, diciamo, un punto sul quale spesso una certa storiografia più revisionista o comunque più giustificazionista ha sempre teso a sottolineare, cioè il fatto che il fascismo diventi razzista solo nel 1938. Questa cosa non è assolutamente vera. Addirittura c'è Michele Salfatti, ma anche Nicola Labanca, che hanno sottolineato come ci sono, e io ho avuto modo di verificarlo, insomma, studiando i documenti, già segnali di forte razzismo, oltre per quello che dicevo nella costruzione della mentalità imperiale, proprio dal punto di vista legislativo, ben prima delle leggi razziali del 1938. In particolare c'è una legge, la 880 del 1937, che vieta, esattamente come faceva il primo articolo delle leggi razziali del 1938, vieta le unioni tra italiani e etiopici o comunque soggetti sudditi coloniali. Questo è un punto fondamentale, perché probabilmente quelle leggi razziali nascono in realtà dalle leggi razziali, quindi del 1938, quelle antisemite nascono con ogni probabilità in realtà da provvedimenti legislativi applicati in colonia. Si può risalire ancora più indietro, addirittura al 1933, con l'ordinamento generale di Eritrea e Somalia, dove per la prima volta viene inserito proprio il criterio di razza per stabilire se un meticcio, che utilizzo questo termine perché viene utilizzato nella legge, ovviamente non piace il termine meticcio, possa essere o meno cittadino italiano. Quindi, insomma, come si vede.
Qual è la risposta?
La risposta è che ci vuole la prova della razza, ovvero. Se i tratti somatici del meticcio rispondevano più a quelli del cittadino italiano, non si utilizza ovviamente ancora il termine, l'espressione razza ariana, quella verrà dopo il 1938, o se rispondono più a quelli del suddito. È anche interessante, ma qui poi si aprirebbe un altro capitolo che è enorme, come questa cosa venisse esplicitamente pensata per i figli di uomo italiano, donna eritrea. Il caso inverso non veniva praticamente contemplato, o nel caso la donna italiana veniva addirittura assimilata al regime di suddita, nel caso si fosse sposato, avesse condotto vita coniugale con un colonizzato. Ma questo, diciamo, aprirebbe poi un'altra questione che potete immaginare è enorme. Quindi dicevo, quindi non quando si dice, per esempio questa è la tesi De Feliciana, no? Il fascismo non fu razzista, è completamente sbagliato, perché primo c'è l'errore, secondo me, fondamentale, che si considera razzismo solo l'antisemitismo, cosa che ovviamente non è. E secondo, perché non si tiene minimamente presente appunto quello che accade nelle colonie. La legislazione razzista peraltro avrà un suo sviluppo enorme, perché da un lato avrà tutta un'applicazione nei decreti governatoriali, nei singoli decreti governatoriali, che arriveranno fondamentalmente a configurare un vero e proprio regime di apartheid, senza proprio mezzi termini, e dall'altro lato proprio in continui interventi legislativi da parte del regime e del ministero per in qualche modo sanzionare sempre di più questa divisione. Ci sarà nel 1939 un altro intervento, la legge 1004, che si chiama proprio sanzioni penali per la difesa del prestigio della razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana, dove addirittura si arrivavano a punire pure tutti quei casi, quei comportamenti che specificamente non costituivano reato, ma che erano lesivi del prestigio della razza, e quindi praticamente potete immaginare diventava punibile qualsiasi tipo di comportamento che non fosse piaciuto alle autorità coloniali. E fino ad arrivare fino al maggio 40, qui bisognerebbe entrare nel tema del madamato, insomma, e dei frutti di ciò che ha portato il madamato, il fenomeno del madamato, ma anche qui purtroppo ci vorrebbe una puntata specifica, diciamo, alla legge del 40, norme relative ai meticci, la legge 822, che sanciva una volta per tutte che tutti i meticci non erano possibili, non erano italiani. Ho trovato anche una lettera di un governatore, il governatore di Galles Sidama, il generale Gazzera, che dava il suo assenso a questo progetto di legge, dicendo: dal mio punto di vista chi non è bianco è nero, proprio lapidario e diciamo
preciso,
come dire,
diciamo.
È preciso per far capire qual era il punto di vista. Quindi, come si vede, un'evoluzione ben precisa che va verso l'esclusione totale, insomma, in colonia, e questo è importante sottolinearlo, perché è qualcosa che è una specificità del dominio coloniale italiano, che per quanto ovviamente ogni colonialismo si basi su un pregiudizio razziale che presuppone la superiorità dell'europeo sul popolo che si va a conquistare, ma a questi livelli non c'è nulla di paragonabile negli altri regimi coloniali e soprattutto in Gran Bretagna e in Francia. Questo è importante, perché casomai noi viviamo comunque di una retorica che vuole gli italiani brava gente, gli italiani, il dominio italiano diverso, più umano. In realtà, in particolare, il dominio negli anni del fascismo non è stato così umano.
Bentornate e bentornati, siete su Ballun e questo è Radio Città Fucico. Stiamo parlando di Black History Month e abbiamo lasciato il primo ospite, Marcello Gusso, che ci ha parlato della costruzione della mentalità imperiale all'interno delle colonie fasciste dell'Africa orientale. Prima Frey faceva cenno al ritardo degli studi italiani sul colonialismo. E precisiamo una cosa, perché ritardo non è proprio esatto. Più che ritardo, infatti, si deve parlare di una visione univoca. Perché fino a qualche anno fa si parlava di colonialismo, certo, ma come qualcosa di inerente alla politica estera, al massimo alla politica economica, che sembrasse non avesse coinvolto più di tanto l'intera società. Complice anche il fatto che l'Italia non perde le colonie come Gran Bretagna e Francia con una lotta dei popoli colonizzati, che quindi innestano una decolonizzazione sia politica e sia culturale, ma perde le colonie con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale. E poi ci sarà un lento passaggio di consegne fra il paese coloniale e lo Stato indipendente, ad eccezione dell'Etiopia. Questo ha portato a quello che molti storici definiscono una colonizzazione mancata. Mancata nel senso che nessun protagonista di questa colonizzazione, protagonisti che sono poi più che sopravvissuti nell'era repubblicana, questi non hanno dovuto fare i conti con la decolonizzazione. Nessuno ha dovuto ripensare quel periodo, semplicemente questo periodo è stato chiuso nel cassetto, semplicemente si è voltato pagina. Sappiamo ora con vari studi che non è così, e il processo di costruzione della mentalità imperiale di cui ci parlava Marcello Gusseau ha sensibili strascichi nella società del dopoguerra, quindi nella società repubblicana. In quel voltare pagina, senza fare i conti con il fascismo, dobbiamo anche metterci il fatto che non abbiamo fatto i conti con il colonialismo. Con noi c'è Valeria De Plano, storica dell'Università di Cagliari, che ha studiato proprio questi processi di influenza della cultura coloniale nell'Italia del dopoguerra. E dico del dopoguerra, ma dico anche irrimediabilmente fino a noi. Abbiamo raggiunto Valeria al telefono, che ci ha raccontato qualcosa di questo processo.
Ciao Olga, ciao a tutte e tutti. Sì, per rispondere alla tua domanda devo tornare un po' indietro al colonialismo, appunto, a che cosa è stato il colonialismo. Perché il colonialismo, quello italiano, ma in generale i colonialismi europei, non sono stati soltanto un sistema militare, un'occupazione amministrativa, una imposizione di strutture economiche e sociali. È stato anche un sistema di idee che sono state fondamentali per garantire la possibilità di instaurare quel sistema. Un sistema di idee che accompagnarono l'espansione militare e che erano rivolte tanto ai colonizzati, cioè le persone che dovevano introiettare il punto di vista del colonizzatore, questo nell'idea, nel progetto coloniale, poi non è stato sempre e ovunque così, e poi un sistema di idee che era rivolto anche ai colonizzatori, quindi nel nostro caso agli italiani, che erano i destinatari di discorsi che utilizzavano il colonialismo per veicolare concetti di alterità, di distanza dei colonizzati, anche al fine di costruire un'idea di identità. Nell'Ottocento, quando è iniziata la storia coloniale italiana, l'idea della bianchezza degli italiani, ad esempio, ma la stessa italianità degli italiani, erano concetti tutt'altro che scontati. La diffusione di immaginari che costruivano gli africani e le persone nere in generale, anche gli afroamericani, come persone diverse, inferiori, più vicine al mondo animale che a quello, al mondo animale che escludeva gli umani, che al mondo che agli esseri umani, era uno strumento per costruire allo stesso tempo nella mente degli italiani l'idea della propria differenza rispetto agli africani, dell'essere l'opposto, quindi non animali ma portatori di civiltà, bianchi, del tutto bianchi, inequivocabilmente bianchi a quel punto in rapporto alla nerezza dei colonizzati, delle colonie africane. Le donne nere erano allo stesso tempo animalizzate, erano esseri in cui la natura aveva la meglio sulla cultura, era quindi possibile pensare a loro come oggetti a disposizione degli uomini italiani, anzi i soldati italiani venivano convinti a pensare alle donne italiane, alle donne nere africane in questo modo. Venivano ulteriormente oggettificate rispetto agli uomini neri e anche rispetto alle donne bianche, perché erano rispetto alle donne bianche più esibibili, più c'era la possibilità di mostrarle nella loro sessualità, nella loro nudità, cosa che era impensabile per le donne bianche, che erano soggette invece a un altro tipo di modello. Di madre e di moglie, in cui la sfera sessuale era assolutamente negata anche dalla cultura cattolica italiana. Col fascismo questo processo subisce un'accelerazione, un'accentuazione. Nero significa sicuramente diverso, inferiore, ma era ormai diverso in una maniera incommensurabile, era distante dall'italiano ed era anche un bene non colmare quella distanza perché la commistione alla fine degli anni 30 inizia a essere indicata come un pericolo. Sono tutte immagini queste che arrivano alla fine della Seconda Guerra Mondiale, al crollo dell'impero, al crollo del fascismo e che non vengono messe in discussione. Quindi non si ritrovano con facilità rivendicate, soprattutto non si trovano più rivendicate in contesti istituzionali, non si trovano dichiarazioni di inferiorità dei neri rispetto ai bianchi, però che continuino a lavorare come idee, è evidente da alcune pratiche. Io, ad esempio, ho studiato come la presenza di poche centinaia, in effetti, di ascari nel territorio italiano del dopoguerra venga rifiutata dalle istituzioni italiane, che non trovano semplicemente che l'Italia, la Repubblica italiana, ormai sia un luogo giusto per far vivere queste persone che sono, in maniera non detta pubblicamente, ma che dai documenti invece interni si ritrova, sono persone che non sono al proprio posto in Italia, che sono diverse. Ancora si ritrovano i documenti che parlano della non possibilità per gli ex colonizzati di ottenere la cittadinanza italiana. In Europa questo in realtà invece è un momento in cui con l'obiettivo di mantenere dei rapporti tra ex potenze europee colonizzatrici e paesi africani e asiatici in via di decolonizzazione, avviati verso la strada dell'indipendenza, molti governi stanno cercando di utilizzare anche la strada della cittadinanza per mantenere dei rapporti. Questo non succede in Italia. La possibilità per gli eritrei, i libici, i somali di accedere alla cittadinanza italiana viene sistematicamente non solo negata, ma spesso anche negata facendo riferimento a quella struttura giuridica creata durante il colonialismo che appunto non viene smantellata perché crolla quel sistema, ma viene chiamata in causa la grande distanza che esisteva tra gli ex colonizzati e gli italiani, viene chiamata in causa nel momento in cui è il caso di negare la richiesta di un accesso alla cittadinanza agevolato e che riconoscesse comunque in qualche modo il legame che l'Italia stessa aveva creato con queste persone e con i territori in cui queste persone erano nate. Continuano, la stessa cosa vale per le difficoltà poste al riconoscimento della cittadinanza italiana agli italoafricani, cioè alle persone nate da una relazione tra uomini italiani e donne africane. Dal 40 era illegale riconoscere la cittadinanza, dare la cittadinanza del padre a queste bambine, a questi bambini, che poi diventano adulti. La Repubblica italiana non faciliterà loro le cose, anzi, con tutta una serie di ostacoli burocratici, renderà nel corso degli anni sempre più difficile, quando non impossibile, la richiesta, il riconoscimento, l'accettazione delle richieste di cittadinanza. Questo ha creato tuttora in realtà crea dei problemi, soprattutto agli italo-eritrei, per i quali la cittadinanza italiana sarebbe anche un modo per uscire dall'Eritrea, che si trova in una condizione dittatoriale in questo momento. Tutto appunto non con con un ribadire esplicito di quei concetti che abbiamo visto lavorare durante il colonialismo, ma sicuramente con nessuna volontà attiva di mettere in discussione quei concetti e soprattutto quella distanza creata dalla cultura coloniale. Sul caso delle donne, forse è anche cioè, inutile fare degli esempi con la rappresentazione delle donne nere come animalizzate, prive di parola, estremamente sessualizzate, ha accompagnato e accompagna molto spesso ancora la rappresentazione delle donne nere in Italia. Quindi diciamo che c'è una struttura in Italia, non solo in Italia, molte delle cose a cui ho fatto accenno fanno parte della cultura europea, sono poi state istituzionalizzate, codificate dalla specifica dal suo specifico governo fascista, ad esempio, ma anche dai governi liberali. Però sono immaginari che nei loro tratti più generali girano e fanno parte della cultura europea. Facevano parte della cultura europea quando l'Europa era un continente in gran parte composto da potenze colonizzatrici, e per quanto riguarda il caso italiano continuano a far parte far parte di quel armamentario ideologico anche dell'Italia repubblicana. Soprattutto la questione che nerezza non possa significare italianità non viene solo da quel contesto, viene da una serie di immaginari che si sono stratificati nel corso del tempo, ma viene anche da quel contesto.
Bene, ringraziamo ancora una volta Marcello
Gusso e Valeria De Plano, nostri ospiti per questa puntata del Black History Month.
Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata a tutte e tutti da Frey
e Olga.
Ciao!